Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, Palla in Tribuna, rieccoci qua. Ci sono già i messaggi pronti, inviati prima che iniziasse la puntata, al 333-9200-170. Oggi abbiamo tanti ospiti, tanti temi, insomma sono settimane sempre un po' più movimentate, vuoi perché siamo verso la fine del campionato, vuoi perché ha perso stavolta, quindi fa sempre un po' più discutere una settimana che segue una sconfitta, tra l'altro merce rara quest'anno, no? Quindi c'è modo di confrontarsi, consapevoli insomma della stagione incredibile comunque dei crociati, che rimangono là in alto con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. Io vado subito con i messaggi perché poi ne chiamano altri, no? Visto che ci sono sempre tanti commenti interessanti, a volte provocatori. Leggiamo questo. Allora, vediamo, questo è il primo che non è firmato, ma vediamo se trovo una firma precedente di questo ascoltatore. Ah, qui si torna alle pagelle della Gazzetta di ieri. Non mi trovo d'accordo col 6 a Bernabé, che ha corso tanto ma spesso impreciso e poco lucido. A lui ci si aspetta molto di più. Gara sottotono da insufficienza, invece almeno la sufficienza la darei a Del Prat e Mann, Valenti, Ansaldi, rientranti rischiati, Camara sulla fascia forse non dal meglio di sé. Tanti temi già in questo messaggio. Uno per me sarà Bernabé, ne parleremo con uno dei prossimi ospiti. Secondo me Bernabé, da quando è rientrato dall'infortunio, o non sta ancora bene o non è ancora al meglio. Possiamo dirlo che nel 2024 il vero Bernabé l'abbiamo visto solo a Cittadella? Magari esagero, non so. Gianmarco, allora faccio una premessa, perché poi sui social la gente discute, allora appena uno critica arriva un altro messaggio, sei un disfattista, non si può criticare una squadra che prima, allora facciamo una premessa come ho fatto nel servizio di oggi, si ragiona, si parla di calcio, non stiamo parlando di massimi sistemi, è chiaro che è una squadra che sta andando molto molto bene, primissima, vicinissima alla Serie A, però insomma qualche volta ci sono gli aspetti migliorabili. Allora c'è questo altro messaggio, ma io faccio, giusto per introdurre un po' tutto, la puntata, tutti i temi, o almeno alcuni, il servizio del TG Sport, che ci serve un po' la promemoria, dato che poi l'ho fatto io, e poi ci sentiamo tra poco con Andrea Schianchi, Remo Gandolfi, Francesco Monaco, insomma abbiamo tante opinioni. Il rischio è sempre quello di essere colpiti dal fuoco amico quando si analizza la sconfitta di una squadra prima in classifica. Allora è giusto fissare una premessa: il cammino record dei crociati merita solo applausi finora. Allo stesso tempo alcune evidenze stanno caratterizzando il finale di stagione. Pur avendo già affrontato Venezia, Como e Cremonese, dopo 12 giornate nel girone d'andata il Parma aveva raccolto 29 punti, 5 in più rispetto al ritorno. Aveva 25 gol all'attivo e 9 subiti. Dopo il giro di boa invece sono 20 le reti segnate e 15 quelle incassate. La fragilità sui palloni alti pesa. Il rendimento in termini di classifica resta da capolista, ma al pari della Cremonese con 24 punti nel ritorno, uno in più del Como, due del Venezia. Verrebbe quindi da dire che nella seconda parte del campionato sia stato limato il divario tra le prime e la squadra di Pecchia stia facendo tesoro del vantaggio maturato all'andata. Chiusa a più 6 su Venezia e Como e più 9 sulla Cremonese. L'orto del vicino sembra sempre più verde dopo una sconfitta, ma le dirette avversarie invece stanno mostrando tutte le loro debolezze. I crociati devono stringere i denti in queste ultime 7 partite. A livello di singoli ci sono pedine che hanno un peso specifico superiore e non stanno facendo la differenza, come nella prima parte di campionato. Bernabé non è più lo stesso dopo lo stop per infortunio, ma ha segnato 2 reti nelle ultime 10. La coppia delle meraviglie si è inceppata. Davanti si viaggia tra alti e bassi, a partire da Benek. Bonny ha un doppio volto. In casa vanta uno score di un gol e un assist. Fuori ha creato e segnato di più. 5 reti e altrettanti passaggi vincenti, considerando anche la Coppa Italia. Mihaila, in gol e in palla a Piacenza, non ha giocato. Contro il Catanzaro, Charpentier è entrato nella ripresa, senza incidere per Čolak, rilanciato in amichevole 0 minuti. Nonostante l'inevitabile assedio a suon di cross nel finale, ma a quanto pare l'opzione 2 punte pesanti non rientra nei piani del tecnico.
Palla in Tribuna.
Allora, tra poco il primo ospite, leggo un po' di messaggi, se no qui rimango troppo indietro. Questo è Gianmarco. Vivarini batte Pecchi a 2-0, semplicemente ha capito meglio la partita fin dal primo minuto, anticipando il tema tattico. Dopo la scoppola dell'andata si è messo contro il suo credo in modo attendista, cosa che doveva fare Pecchi invece di aggredire sempre il match. Non si può imprecare per la sfortuna perché abbiamo un bel credito. Speriamo serva da lezione e rispolvere un Cipriani in più. Gianmarco. Qui ho un messaggio con delle foto che devo rivedere perché non so cosa contengano. Tutti criticano, ma io mi accontento di essere prima, per distacco lascia pure che parlino, scrive Rino, che fondamentalmente arriva alla sostanza poi delle cose. Farei una certa riflessione, questo è Roberto. Prendiamo sistematicamente gol da 11 partite consecutivamente, secondo me un qualche problema esiste. Se sarà promozione altro che portafoglio, ci vuole un reparto difensivo intero, preoccupante, vedremo. Roberto, altro tema, tanti temi. Noi salutiamo e ringraziamo Andrea Schianchi per essere con noi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, grazie a voi.
Allora Andrea, tanti temi, ma cosa ti lascia la sconfitta con il Catanzaro? La partita, la giornata in sé, perché poi secondo me è difficile analizzare la sconfitta di Parma senza guardare tutta la giornata, poi cosa è successo anche agli altri.
Certo. Lascia una comprensibile amarezza dovuta fondamentalmente al fatto che si poteva dare il colpo finale al campionato e non è stato dato, e lascia anche la consapevolezza, secondo me, che questo è un campionato veramente complicato, che il Parma ha dominato e tutto sommato, guardando la classifica, sta dominando. Ma si può perdere davvero contro chiunque se non vengono fatte le cose che dovrebbero essere fatte.
Un'impressione, mi autocito come piace a molti sui social. Io ho la fortuna di parlare in radio, di andare in televisione, allora la mia autoreferenzialità si esaurisce in questo senso.
Giustamente.
Oggi sulla Gazzetta, nel piccolo commento che avviene due giorni dopo la partita, ho scritto: mi è sembrato un pochino di vedere il copione del Parma degli anni scorsi, cioè l'impegno, anche volumi di gioco, le disattenzioni e un risultato che teoricamente è immeritato, però poi il calcio è così. Assomigliava un po' alle partite che abbiamo visto l'anno scorso, negli ultimi due anni?
Beh, un pochino sì. Crei, non concretizzi, predigol alla prima occasione degli altri. Questo sì, però il problema è un altro. Il problema è che tu non devi dare modo agli altri di creare l'occasione. Se poi continuiamo a riprendere gol nello stesso modo, forse qualcosina bisognerebbe aggiustare, perché io parto sempre dal presupposto che le partite cominciano 0-0 e se finiscono così, male che vada, si fa un punto, ma noi 0-0 non le cominciamo quasi mai nell'ultimo periodo, e questo diventa un po' un problema, insomma.
Secondo te
è chiaro che abbiamo un vantaggio tale, insomma, che non dico che si debba gestire, però è notevole, però c'è anche parecchio da lavorare.
Allora Andrea, te lo chiedo da allenatore più che da giornalista. Secondo te, allora, stiamo parlando ovviamente dei gol subiti, che assomigliano tanti, che sono sui palloni alti. Ci sono delle situazioni che si possono allenare meglio, o dei rimedi a partire magari dalle marcature a uomo su determinati calci piazzati? Però io vedo spesso che il Parma è in difficoltà quando l'avversario, posizione quasi sempre come il gol subito dal Venezia, anche in altre situazioni con il Pisa si è concesso, con il Brescia, palla che spiove dalla fascia, difendendo dalla fascia sinistra, appena dopo la tre quarti, sul secondo palo, insomma, poi c'è qualcosa che non funziona quando spiove lì tra l'area piccola e il limite dell'area.
Allora, prima risposta, secondo me tutto si può allenare, come dice sempre il mio maestro Arrigo, Sacchi, ma soprattutto si può allenare la fase difensiva, è la fase che si può allenare di più, perché sai, è difficile allenare la fantasia, diciamo così, in attacco, ma la fase difensiva si può allenare. E il problema è vedere quanto gli elementi che sono stati allenati e che continuano ad essere allenati recepiscono la lezione, perché qui stiamo parlando sempre e quasi sempre di errori individuali sulla linea, nel senso, allora Circati è troppo indietro.
Ok.
Basta vedere, basta tirare una linea. Allora, quando si difende a zona, soprattutto su palla laterale, la linea bisogna tenerla, perché
se no te lo chiami linea, in casa, no?
Sì, se non tieni la linea sei spacciato. E prima cosa. Seconda cosa, è chiaro che andiamo in difficoltà negli uno contro uno, perché non abbiamo, secondo me, giocatori abili in questo fondamentale. A me i difensori del Parma non è che facciano impazzire. Poi guarda caso, andiamo sempre a prendere gol su cross dalla sinistra nostra, diciamo così, e quindi dove chi c'è lì c'è Di Chiara. Sì, ma Di Chiara è uno che è portato ad attaccare, però quando si deve difendere non è proprio Maldini, ecco. E lì ci sono delle correzioni che secondo me andrebbero apportate, anche se poi andate a vedere il primo gol, che secondo me, come dico io, è imprendibile, perché non si può prendere. Ma attorno a Situs, mi sembra che non mi ricordo come Situs. Si chiamava il terzino del Catanzaro che fa il cross, ci sono tre giocatori del Parma, ma se tu guardi solo l'avversario e non lo aggredisci, è abbastanza inutile.
Sì.
È abbastanza inutile. Cioè, questo ha il tempo di spostarsi il pallone al limite dell'area sulla sinistra, dal piede destro al piede sinistro, mette il cross bene, lo mette bene, e noi siamo messi male con la linea. E questi sono errori che poi alla lunga si pagano. Se poi dopo, 5 minuti dopo, Man solo davanti al portiere deve per forza tirare con il sinistro sul primo palo invece che metterla dall'altra parte, come sarebbe molto più normale, e allora dopo la perdi la partita. Questo è.
Allora, leggo
poi
un po'...
sul gol del calcio d'angolo. Sì, prendiamo tanti gol da calcio d'angolo, ma Cicisola è attaccato alla porcia, è attaccato alla linea di poi viene mai fuori? No, perché quello del Catanzaro salta da dentro l'area piccola. Adesso va bene che batta in elevazione un nostro difensore, eccetera, d'accordo, ma il portiere nell'area piccola, insomma, qualche volta potrebbe anche fare un saltino, secondo me.
Tra l'altro questo difensore, questo Antonini, secondo me sarebbe un investimento interessante in chiave.
Sì, non è male.
Così a costo basso, però da vedere, perché già nel Taranto parliamo di Serie C, però...
No, ma comunque non è male.
Senti, invece cosa ti fa essere... perché poi dopo... insomma, è giusto analizzare le partite, guardare gli errori e poi ricontestualizzare... Io ho l'impressione che le altre siano un pochino in confusione, le inseguitrici. Adesso c'è il Como che si propone come seconda, ma rispetto al Parma, il girone di ritorno, ho fatto un calcolo questa mattina nei pipponi che ci facciamo prima di fare i servizi, grosso modo sono andate tutte forti uguali. Cioè il Parma ha fatto 24 punti, la Cremonese 24, il Como 23, il Venezia 22, quindi grosso modo sono andate uguali. Quindi il Parma sembra far tesoro un po' del girone d'andata, altra autocitazione. Però mi ha colpito come le altre non abbiano mai cambiato marcia durante la stagione.
Ma perché probabilmente non ne hanno più di quella. Perché più di quella non ne hanno. Il Parma, oltre a una notevole, secondo me, solidità di gioco, solidità di gruppo, ha anche delle individualità che hanno risolto parecchie partite. Questo non va mica dimenticato, perché sai, il Man, il Bernabé, lo stesso Bonny, mi viene da dire lo stesso Som della prima parte di stagione non ce ne hanno in tanti, e questi insomma hanno risolto parecchie partite. Ad esempio mi viene da pensare, così tanto per dire, perché dobbiamo andare a Bolzano contro il Sudtirol, ma la partita con il Sudtirol in casa, il 2-0, nasce da una genialata di Bonny, per dire, il vantaggio. Cioè, tante altre, poi anche in trasferta sia Bonny sia Som si sono sentiti parecchio, si sono sentiti adesso, probabilmente sai, a fine stagione è anche normale, ha tirato la carretta fino adesso, è normale avere un calo di energie, questo ci sta.
O forse anche, mi permetto, psicologico, perché alla fine li ha alternati così tanti, che così giovani, non te lo spieghi, che con 30 partite non giocate tutte per intero siano in riserva.
No, questo è vero, Questo è vero, però è anche vero che il Parma quando va e lo ha fatto per esempio nel primo tempo contro il Catanzaro, va a mille.
Sì.
Perché nel primo tempo contro il Catanzaro ho contato 4-5 volte l'azione di pressing, c'erano 6 giocatori del Parma nella metà campo del Catanzaro e sempre a mille. E quindi questo qui è chiaro che per quanto tu possa essere giovane, ma alla lunga lo senti, alla lunga lo patisci. Il problema secondo me adesso è cercare di reagire al più presto con un, io dico con un risultato, sarebbe sì. bene reagire con risultato e con prestazione. Poi facendo due conti sì. ci mancano 3 vittorie.
Sì.
Con 3 vittorie sei in Serie A.
Sì, quindi... perché la matematica dice 13-14, ma le altre punteggio pieno non lo fanno mica.
No, poi ci sono degli scontri diretti, tra l'altro, oppure non, no, io credo che ci manchino 3 vittorie. È chiaro che bisogna reagire subito, perché sai, andare incontro magari a una brutta prestazione anche contro il Sudtirol, sarebbe la seconda consecutiva, dopo uno comincia a dire, stai a vedere che il Parma è in crisi. E allora magari ci si preoccupa un po', e allora il fatto che questa sia una squadra giovane potrebbe avere qualche ripercussione psicologica. Io mi auguro di no, perché insomma l'allenatore è molto esperto, la società è solida, credo che abbiano ben spiegato quello che non ha funzionato, al di là poi delle dichiarazioni fatte subito dopo la partita, dove giustamente l'allenatore si dice molto soddisfatto dell'impegno, eccetera. Certo, l'impegno c'è stato, la determinazione c'è stata, però è mancata la scintilla, che nel calcio è tutto.
E per quello che ti dicevo, mi sembrava l'anno scorso.
Se non c'è la scintilla, la sigaretta non l'accendi.
Allora, un po' di messaggi, se no rimaniamo troppo indietro. Questo è Freo, che il giorno dell'andata ha preso tanti pronostici. Avessimo vinto con il Catanzaro, avremmo un piede e un ginocchio in Serie A, ma sabato si vince col Sudtirol, ci scrive.
Va bene.
Poi, questo è un altro messaggio. Il vero tallone d'Achille della difesa, anche in una giornata no, almeno un pareggio si poteva portare a casa. Dispiace perché non si riesce mai a concretizzare la mole di gioco che si crea. Questo è Beppe, l'abbiamo detto con Andrea. I primi, senza dare l'impressione di autorevolezza, questo lo devo leggere perché probabilmente il T9 mi complica la vita. Abbiamo la fortuna di poterci preparare per l'anno prossimo, perché non sfruttarlo? I giocatori sono tutti nostri, tanto l'anno prossimo non giocheremo con 4 attaccanti. Sempre vive i 3 centrocampisti, scrive... scrive Luca.
Ma ne avevamo 3 contro Catanzaro.
Mark scrive: bravo Schianchi, esatto, Cicisora ha fatto un passo avanti e poi è tornato indietro, quelle palline in area piccola sono sempre del portiere.
Ma lo fa sempre, però non è che l'ha fatto solo col Catanzaro, quello è il problema. Perché anche a Lecco abbiamo preso gol così, o a Como. Sia Lecco sia Como, direi, tutte e due.
Questo invece è Giorgio: a volte la marcatura uomo sarebbe indispensabile, soprattutto quando l'assetto difensivo cambia spesso gli interpreti. No. Vi fosse più affiatamento è una cosa, ma così soprattutto sui corner farai marcare a uomo, scrive Giorgio.
Lo so, ma sai, il problema non è marcare a uomo, perché tu puoi anche marcare a uomo, ma se quello là salta più in alto di te la prende lui. Il problema è che quella è una palla che deve prendere il portiere, o comunque il portiere deve uscire per cercare di fare il quello che negli anni 70 si chiamava casino, e la palla poi non la prende nessuno, ma non subiamo neanche gol. Quello è il punto, secondo me, perché puoi anche marcare a uomo, ma se quello là salta più alto,
se il Tonini va più in alto, sì.
La prende lui.
Sì. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi, abbiamo fatto un po' il punto tra pregi e difetti e si guarda su Tirol.
Sono sempre di più i pregi, però dei difetti.
Sì, ma assolutamente, ma quando sei primo con 2 punti in più rispetto al Frosinone dell'anno scorso, io credo che sia giusto sempre rimarcarlo. Poi dopo ci possiamo dilettare. Ti chiedo, secondo te, questa è la domanda più difficile di tutte, chi arriva seconda?
Secondo me arriva il Venezia.
Il Venezia?
Sì. Poi ovviamente sbaglierò perché non ho mai indovinato un pronostico in vita mia, però secondo me arriva secondo il Venezia.
E ti chiedo anche questo, non ti dà fiducia, adesso fate proprio gli scongiuri all'ennesima potenza, il fatto che le altre due che teoricamente potrebbero venire su l'anno prossimo saranno in Serie A in compagnia del Parma, in ottica salvezza dell'anno prossimo.
Sì, questo è vero, non ci avevo pensato.
Cioè, bene o male te la giochi con due squadre che comunque già oggi sono inferiori a te e non faranno, perché nessuno naviga nell'oro in questo momento, un mercato clamoroso, a meno che non azzecchino il Valentin Carboni di turno, però.
Sì, sì, questo è vero, questo non ci avevo pensato, ma io credo che, ma comunque un investimento vada fatto, ti rubo un minuto, perché sì, sostanzialmente sì. Tu l'anno scorso, tu quest'anno hai vinto molte più partite di quelle che hai perso o pareggiato, che avevi una squadra giovane, quindi hai vissuto soprattutto sull'entusiasmo. Devi mettere in preventivo che l'anno prossimo, se le cose funzionano secondo logica, tu perderai più partite.
Certo.
E bisogna vedere come le sconfitte
ne puoi perdere, diciamo, 20 l'anno prossimo.
Esatto, bisogna vedere quanto le sconfitte pesano su un ambiente molto giovane a livello psicologico, tutto lì.
È vero, sono d'accordissimo. Andrea, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, un saluto a tutti.
E sono sì, questo è un tema assolutamente. Mi ricordo che lo lessi e non fu altro che condivisibile il commento di Paolo Grossi proprio quando il Parma di D'Aversa fu promosso. Attenzione, scrisse sulla Gazzetta: ci siamo fatti la bocca buona perché stiamo vincendo un sacco di partite, abbiamo vinto tante partite in questi ultimi anni, dalla D alla B, ma l'anno prossimo già se ne vinci 10 è tanta roba, quindi, e considerate cosa si fa nelle altre, quindi ci sarà davvero veramente i nervi forse ancora più saldi di quest'anno. Leggo un po' di messaggi, poi andiamo in pausa. Allora lo rileggo meglio. Messaggio di Ale: primi senza dare l'impressione di autorevolezza, il girone di ritorno sempre sul filo del rasoio, la squadra ha iniziato bene ma è andata incalando. Allora sono d'accordo solo su una cosa, Ale, che è andata incalando, perché secondo me l'autorevolezza la vedi anche in partite come con la Feralpi o come a Terni. Secondo me c'è stata l'autorevolezza, secondo me e poi il filo del rasoio no, perché il vantaggio è sempre stato veramente molto corposo del Parma sulle avversarie, ha sempre viaggiato con almeno due gare di vantaggio in classifica. Però sì, che il Parma stia incalando è anche una mia impressione, però per carità. Questo è Simo di Mezzani: dai uno stop per fare una bella volata a braccia alzate alla fine con due bici di vantaggio. Siamo lì come temi. Pecca in conferenza stampa, questo è un po' 60, i miei bravissimi e l'arbitro Baroni straordinario, magnifica dimostrazione di come rispondere senza rispondere, ovvero come glissare le risposte e disorientare i giornalisti. Chiedevi un commento di Andrea Schianchi, Ampo, lo chiederò a Francesco Monaco e Remo Gandolfi se sei d'accordo, lo tengo lì da parte. In questa stagione perdiamo male, 4 sconfitte e 11 gol subiti, ci scrive questo ascoltatore. È vero, la media è quella lì, la somma è quella, però insomma non so quanto e cosa voglia dire. Partita strana, scrive Brando, neanche un ammonito, il nostro migliore difensore che si fa fregare da Biasci, Cipriani in panca, glorificazione del Catanzaro e Vivarini ridicole, il Parma li ha presi a pallonate loro, 2 tiri, 2 gol e poi hanno fatto Menina e Catenaccio, rimane comunque l'amarezza per una sconfitta da Polli. Questo è Brando. Lungo messaggio di Marco da Glasgow che faccio aspettare un attimo, ci fermiamo, poi andiamo che c'è Francesco Monaco.
Palla in tribuna.
Bentornata primavera, bentornata fortuna con Conad.
Dal 3 al 16 aprile partecipa al super concorso Spesa Vincente. In palio oltre 20.000 premi immediati in carte prepagate fino a 250 euro.
Acquista almeno 5 euro di prodotti sponsor e scopri subito alla cassa se hai vinto una delle tantissime prepagate Conad.
Super concorso Spesa Vincente, dal 3 al 16 aprile nei supermercati Conad.
Valore indicativo montepremi 319.130 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ancora messaggi, vado. Una raffica, eh? Sempre di più siete. Noi ci fa un grande piacere. Ettore degli Old Danè, volevo chiedere a Pecchia perché non fa mai tirare i corner sul dischetto del rigore. Poi a meno in casa sempre Charpentier o Ciolak in campo. Infine sui calci piazzati bisogna marcare a uomo. Grazie. E sempre un solo grido alle crociati. Poi questo è un altro lungo messaggio di Marco da Glasgow che ci scrive da lontanissimo. Siamo carenti nella fase difensiva, soprattutto per la poca presenza del portiere in area piccola. Lì molti palloni dovrebbero essere suoi, senza se, senza ma. Sarà bravo con i piedi, detta di molti, ma a livello di... Beh, mi sembra una cosa evidente questo. Ecco. Ma a livello di gestione della difesa, secondo me, ha delle lacune incredibili. Poi nell'uno contro uno siamo carenti e molto carenti, soprattutto nel posizionamento del terzino di sinistra. Cosa di cui parlavamo, tra l'altro, con Andrea Schian. Che sabato due gol presi a difesa schierata, con tutti che guardano la palla appena messa in area e non l'uomo che è poi segnato. Allora, alcuni di questi sono, sono commenti che sono inevitabili. Devo dire che Parma è comunque la seconda, terza miglior difesa del campionato. È chiaro, se non dobbiamo prendere come metro di paragone le partite di categorie superiori. Cioè, l'Inter ha preso 14 gol, è la prima in Serie A, la Juventus che è terza 24. Il Parma ne ha presi un pochino di più, però dobbiamo fare le proporzioni con la categoria. Quindi se giocano in Serie B, se una squadra gioca in Serie B... ovviamente avrà dei difetti, è meno fornita, ecco, di queste squadre che giocano, e quindi gli errori da qualche parte li farà. Insomma, la categoria è inferiore e il livello ovviamente è inferiore, quindi da qualche parte e in qualche modo i gol li prenderai. Secondo me bisogna anche un po' relativizzare le situazioni. Quanti messaggi ancora? C'era il commento che volevamo chiedere ad Andrea Schianchi prima, che secondo Luigi ha pienamente ragione su tanti temi. C'era il messaggio di Ampo 60 che tra poco girerò a Francesco Monaco, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Francesco.
Ciao, ciao, ciao Marco, saluto a tutti.
Allora, ti chiedo questo primo commento da giornalista, appunto. Pecchia ci sottolinea Ampo 60, ha detto: i miei bravissimi e l'arbitro Baroni straordinario, magnifica dimostrazione di come rispondere senza rispondere, ovvero come glissare le risposte, disorientare i giornalisti. Cosa ne pensi di... Partiamo da qua, anche se è forse una domanda un po' complicata.
Ma no, è che l'avevo già sentito praticamente in diretta dopo la partita. Ero ospite dei vostri studi con Alberto Dallatana e avevo sentito in diretta le parole di Pecchia e non posso che ripetere quello che ho detto a caldo. Doveva dire quelle cose perché... la prestazione del Parma è stata tale che non può l'allenatore andare a criticare i propri giocatori. Sì. La partita l'hanno fatta, si sono impegnati. Oggi la Gazzetta scrive che le conclusioni in porta sono state addirittura 27. Mi sembra un numero altissimo, però hanno tirato in porta tante volte, traversa, qualche parata del portiere, ma anche se... ho sbagliato comunque due volte la scelta, perché la prima volta doveva passare Bonì, la seconda volta, come ha detto giustamente Andrea, non doveva tirare dalla parte che ha scelto, e quindi non puoi mettere sotto accusa la squadra. Giustamente ha detto: c'è che abbiamo perso. Era giusto, secondo me, da parte dell'allenatore lodare la prestazione, perché la prestazione c'è stata. È chiaro che se vai in svantaggio e poi non puoi giocare non hai gli spazi, Parma ha cercato comunque, prima con un po' di calma, poi cercando la giocata, ha cercato di invertire la rotta di questa partita. Per una volta non ci è riuscito, però criticare le frasi di Pecchia non mi sembra assolutamente il caso, perché ha detto quello che doveva dire, e io sempre sull'arbitraggio ripeto le stesse cose che ho detto dopo la partita. Se quelli erano rigori e te li danno contro, voglio vedere se non venite sommersi dai messaggi di gente furibonda, perché non si può pigliarsela con l'arbitraggio. Quelli non erano rigori, obiettivamente.
D'accordissimo, d'accordissimo. Allora, Vivarini ha capito meglio il match e basta, ci scrive Gianmarco.
Come?
Vivarini ha capito meglio il match e basta.
Vivarini, allora, il Catanzaro ha fatto un'ottima partita, perché è vero che si sono difesi, è vero che hanno fatto molta, qualcuno ha detto Melina, hanno fatto molta costruzione dal basso, li abbiamo messi molto in difficoltà perché non hanno mai fatto la topica di darci la palla a noi nella loro area, però comunque non sono mai usciti con questa costruzione dal basso, hanno sempre perso palla a metà campo oppure buttandola in fallo laterale. L'unica volta che sono andati avanti hanno fatto gol e poi hanno avuto due calci d'angolo consecutivi sul secondo del quale abbiamo preso gol, però loro si sono difesi con ordine. È stata una partita che il Catanzaro secondo me ha giocato con qualità, cioè la squadra che piazza il pullman davanti alla porta e che la sfanga dando via calci, sbarate e tutti in difesa tra virgolette da scarponi è un'altra cosa. Il Catanzaro ha vinto, se vogliamo con merito, se vogliamo con fortuna, ma sicuramente con qualità. Non c'è nulla da dire sul Catanzaro, resta l'amarezza che noi prendiamo un gol su azione l'unica volta che loro mettono una palla in area e la nostra difesa sotto accusa. Il Parma ha tirato 20 volte in porta e i loro difensori hanno preso tutti 7. Questa, cioè, qui c'è tutto il bello del calcio.
Allora, qua il Palermo ha esonerato Corini, al suo posto Mignani, ci ricorda questo ascoltatore.
Sì, non capisco, cioè, veramente a questo punto lo tengono, cioè dovevano esonerarlo tre mesi fa.
Ma sì, infatti, cioè, io vedo questi esoneri di fine stagione, ma per carità, poi ha vinto contro la Juve in campionato, ma ha perso ieri in Coppa, non capisco perché Sarri non avesse anche un margine in più alla Lazio, però...
Non conosciamo la situazione dello spogliatoio, però comunque è la squadra che prende 3-4 gol a partita, il Palermo, no? Perché quelli che invocavano Lucioni, è vero che Lucioni non sta giocando, quelli che invocavano Ceccaroni, insomma, ecco, si vede. Punto.
Questi tanti messaggi da questo ascoltatore li provo a leggere un po' alla volta. Allora, questo è Orlando, che sotto si scrive sempre cose interessanti. Sul primo gol Cercati fa passare un pallone su cui poteva tranquillamente intervenire un difensore, deve sempre cercare di rinviare quando può e non sperare che non succeda niente. Questo è il messaggio di Orlando, che poi si corregge, spero di averlo letto bene. Questo altro messaggio, qui invece un altro ascoltatore che ci ricorda che il Parma ha fatto 27 tiri in porta, la prestazione c'è stata, è mancato il risultato. Dicevo prima Andrea Schianchi, secondo me però è un po' il discorso che diciamo l'anno scorso, cioè abbiamo lodato tanto il Parma per vincere le partite che l'anno scorso dicevamo avrebbe pareggiato o perso, stavolta è andata a finire così, però insomma qualcosina è mancato comunque, come diciamo.
Sì, è mancata praticamente dal primo all'ultimo minuto la scelta giusta da fare al momento giusto, cioè quando tu sbagli la scelta nell'area avversaria al momento di tirare, al momento di, cioè il discorso di Mann che non la passa a Bonny quando gliela deve passare e in un'altra occasione gliela passata quando era completamente sbarrata la strada, cioè è stata tutta una Mann ha fatto dei numeri, cioè il velo, il tunnel all'avversario che ha fatto quando è venuto giù sulla fascia, credo che fosse l'occasione della prima palla gol, cioè illustri gli occhi a vedere quelle giocate lì. Poi hanno sempre sbagliato l'ultima scelta e allo stesso modo si può dire in difesa non sono stati sufficientemente aggressivi, non sono stati sufficientemente concentrati. Credo che la chiave di lettura sia questa. Io ho parlato di un Parma con qualche pensiero di troppo acuito dalla sosta, per cui nella sosta si è continuato a fare le tabelle, si è cominciato a parlare di mercato e tutte queste cose qua. Catanzaro tranquillissimi, loro ai playoff ci sono, adesso addirittura possono pensare di andare più avanti possibile nei playoff per guadagnare una posizione più utile poi quando saranno le partite da giocare in casa e in trasferta.
Sono una bella mina vagante per chi se li prende.
Sì, tra l'altro loro hanno la prossima partita, ospitano il Como, e credo che almeno una tra Venezia e Cremonese, se non tutte e due, debba andare a Catanzaro. Loro adesso si divertono. Sì. E secondo me una delle chiavi di lettura della partita è stata proprio questa, cioè il Parma con dei pensieri che ha fretta di trovare questi gol, di trovare questi punti, e quindi non è sereno contro una squadra che non ha assolutamente nulla da perdere e che ha qualità cose da far vedere. Quindi speriamo, se non altro, che questa sconfitta, io ovviamente la reazione a Bolzano me l'aspetto, perché anche dopo la partita di Modena, che era stata molto peggio giocata di questa, sì, la reazione c'era stata, erano arrivati i tre punti, dia una bella svegliata e gli faccia capire che da una parte devono essere più tra virgolette cattivi, concreti sotto porta e aggressivi in difesa, e dall'altra però senza farsi prendere dalla fretta, perché a me dà l'idea che certe volte il Parma, anche in fase difensiva, non abbia la giusta lucidità, come dire, non vedo l'ora, sia finita l'azione per ripartire, però nel chiudere quell'azione non ci metti l'attenzione necessaria.
Allora, ti chiedo un commento, perché ovviamente non ci facciamo mancare i commenti della famiglia Beccali, che con George, che è il cugino dell'agente Victor di Dennis Mann, è un imprenditore e agente romeno, ha detto: ho sentito che Mann verrà venduto per 25 milioni di euro, ha detto al sito fanatic.rock, che è un sito specializzato nel calcio. Non so se è vero, tanto ho sentito, ma non so se è vero, allora perché lo dici? Io prenderei anche il 5% dei 14 milioni di euro di differenza, quindi insomma si frega anche le mani. Sappiamo che sul fronte commissioni il Parma è uno dei club che, secondo i dati della FIGC, insomma, spende di più. Dennis sarà l'unico calciatore della nazionale che sarà certo di un posto per Euro 24, se lo dice lui, e non lo so, non mi sembra che sia l'unico, però ha detto che si trova molto bene a Parma, e se dovesse fare un anno di Serie A con i crociati le cose potrebbero cambiare in maniera decisiva. Sa quello che vuole, sa dove sta andando, non ha il pensiero di trovare un'altra squadra. Insomma, parole per certi versi anche contraddittorie, come le prendiamo?
Sono sparate per finire appunto sui siti, per far girare il suo nome, per far sapere che esiste Mann, nel senso che comunque di altri giocatori magari anche più quotati, più celebrati di lui, che possono essere cioè non mi sembra che la gente di Calafiori parli tutte le settimane.
No, ecco, ma tra l'altro
stiamo parlando di un giocatore di Serie A che quest'anno è esploso, che può darsi che cambi squadra, che quasi sicuramente farà parte della spedizione azzurra agli europei, sì. Però voglio dire, non è che tutte le settimane si parla di Calafiori, il suo agente saprà fare il meglio per il suo assistito senza bisogno di andare sui siti. Una volta si diceva di andare sui giornali, adesso andare un po' sui siti. Credo che i Beccali siano specializzati nel tenere viva l'attenzione sul loro assistito, e parlano sapendo che non fanno altro che far viaggiare il nome del giocatore, basta.
25 anche, milioni, come direbbero in centro, Yembombe
sono sicuramente esagerati, però come l'altra volta in radio parlavo della mia simpatia verso un giocatore di Serie A che potrebbe cambiare aria, che è Cambiaghi, torna all'Atalanta dopo 2 anni all'Empoli e lo valutano 15 milioni. Se Cambiaghi vale 15 milioni, allora davvero Mann potrebbe anche valere di 20, però il problema è che Cambiaghi non vale 15 milioni, quindi le cifre adesso vengono sparate un po' così, sì, a caso.
Allora vado con un po' di messaggi. Qui è Federico da Medesano che me ne ha mandati 3 in stecca, io li leggo tutti. A me brucia parecchio per aver perso l'imbattibilità casalinga, potevamo fare un record, invece abbiamo fatto festeggiare catanzaresi che con una squadra da C con 2 tiri è riuscita a vincere. Noi dobbiamo entrare in porta con la palla, oppure Dennis Mann che tira addosso al portiere, che rabbia. Vincendo avremmo avuto quasi la certezza del primo posto, sì, almeno io, essendo stati primi per tutto il campionato, punto al primo posto, si deve continuare a lottare. Vincere a Bolzano o il sangue al 100% di Catanzaro, voi non sapete quanto mi brucia averli visti festeggiare nel mio Tardini. Tra l'altro sono quasi finiti i biglietti per Bolzano, il settore ospiti è finito, c'è un margine nel settore a fianco, anche se poi non ne rimangono tantissimi. Il nostro amico Luca, dopo ti rispondo Luca, che Monaco top, sempre preciso, scrive Simo, ci chiede, forse l'hai già detto prima, c'era il rigore sul mani in aria su un tiro diretto nel 7, scriverino, secondo te?
Quello di, sul tiro, sulla botta al volo di Hernani, secondo me è il meno evidente di tutti, nel senso che aveva veramente il braccio piegato, ha proprio attaccato al fianco, quindi era assolutamente braccio aderente al corpo. Anche perché la presa gli è andata sul gomito, voglio dire, se fosse, gli fosse andata sul polso, allora si poteva anche, ma lì proprio non era assolutamente rigore, secondo me.
Ultima, Daniele da Medesano, cosa ne pensate se sabato a Bolzano si andrà incontro a una partita chiusa con il Parma padrone del campo e un Sutiroli in difesa e votato al contropiede? Potrebbe essere questo il copione. Allora, Bisoli aveva corretto un po' quest'anno, è venuto qua, ha giocato più dell'anno scorso. Adesso non c'è più.
No, non c'è più, vabbè, c'è il suo secondo, se non sbaglio.
Si difendono bene loro, no?
Il Sutirol quest'anno ha cambiato pelle, cioè non è più la squadra che, come si diceva prima, pullman davanti alla porta, calcioni, e ogni tanto trova, appena mette il naso nella metà campo avversaria, trova il gol da fuori, trova il rigore, perché anche l'anno scorso aveva avuto molti rigori a favore. Quest'anno si è dovuto un po' snaturare, per cui è una squadra che fa più gol, ne subisce di più, è meno sorpresa dell'anno scorso, teoricamente è ancora in posizione da playoff, ma non so quanto ci credano. Hanno battuto la Cremonese, hanno perso a Como. Obiettivamente non sarà la squadra che fa, tra virgolette, ostruzionismo, però non sarà neanche la squadra che attacca, che ti lascia la sua metà campo sguarnita. Andiamo a affrontare una squadra inferiore come qualità, sappiamo quali sono i suoi punti di forza, è chiaro che a maggior ragione dopo la sconfitta col Catanzaro bisogna andare là a vincere. Obiettivamente, se il Parma riesce a fare 6 punti tra Sutirol e Spezia, forse anche solo 4, però con 6 punti si chiude ogni discorso. Sì. Resto assolutamente ottimista. Dispiace che ci siano critiche eccessive quando si perde, talvolta ci sono critiche eccessive anche quando si vince. Io penso, se continuo a essere scaramantico, se il Parma dovesse salire di categoria, tutti quelli che hanno passato la stagione a criticare Vecchi, a criticare i giocatori, a criticare qui, a criticare là, e non so quanto se la potranno godere una eventuale festa promozione. Cioè, è un problema loro, però non lo so, francamente non capisco che bisogno c'è di dover andare a criticare ogni volta le scelte dell'allenatore quando hai stradominato il campionato fino adesso.
Sì.
Poi dopo, se adesso toccate tutto quello che volete, ne perdiamo tutte e rimaniamo impelagati nei playoff, ok, ma siccome non succederà, non capisco perché si debba avere questo tipo di atteggiamento così negativo. Adesso non so, forse si aspettano che prendiamo in difesa Van Dijk o Ruben Dias,
no.
Perché voglio dire, guardiamo i difensori titolari delle squadre di Serie A dal decimo posto in giù.
Ah sì sì, no, ma infatti
fenomeni non ce n'è.
No, però insomma esperienza, cioè, il gradino c'è.
Sicuramente bisogna andare a operare, certo, su quel settore, però che non si aspettino appunto un giocatore di categoria da top europei.
No, beh, non credo. No, non credo che la gente abbia aspettative del genere. Francesco, no, devo salutare perché abbiamo la parte finale, se no qui rubo.
Certo. Lascio parlare anche Revo e ti ringrazio. Forza Parma, e penso che ci sentiremo la prossima settimana.
Va bene. Ciao, 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 Marco, ciao Francesco, ciao. Monaco. Allora, tanti altri messaggi, ma facciamo una piccola pausa, poi andiamo con il prossimo ospite, Remo Gandolfi, ma prima una piccola sosta.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci. Allora, una raffica di messaggi, poi vado, intanto saluto già, ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao. Allora, questo è Gianmarco che... chiederò subito un commento, poi avremo... Scusa se mi ripeto spesso, ma perché Pecca non utilizza sempre Cipriani, che per me è il miglior regista che abbiamo, per voi no? Saluti. Allora, tra poco il commento di Remo Gandolfi. E invece questo è Bonaz. Non so se sia una proposta quanto concreta. Andiamo a conquistare Bolzano con una sinfonia tirolese, tutti col gonnellino e calzettoni di lana. Forza Parma. Prendiamo come una proposta. Rino Monaco, lo sai che per i parmigiani la va mai beh, scrive Rino, relativamente appunto a chi c'hai in rosa. Credo che questo sia una cosa lampante. Remo, come mai secondo te non ha giocato Cyprien?
Ma sai, le scelte sono sempre complesse, soprattutto quando hai tanti giocatori dello stesso valore, dello stesso livello, sì. Insomma,
me lo chiedo anche per cui... Mihaila, io ad esempio, che stava così bene a Piacenza contro la Feralpi.
Siamo sempre lì, ragazzi, dobbiamo fidarci di un allenatore bravo e che ce li ha sott'occhio tutta la settimana, quindi sa sicuramente degli alti, dei bassi, dei momenti migliori o peggiori. Noi sì. Giudichiamo sui 100 minuti che vediamo, che però non sono tutto, perché poi c'è tutto il lavoro della settimana.
Eh sì. Qua ho due messaggi in contrapposizione. Delle volte criticare è solo la manifestazione dell'attaccamento e dispiacere di non vedere corrette le cose che potrebbero farsi stare ancora più sereni, scrive Ale. E invece Monica scrive: ci godono a criticare, sui social sono specialisti. Su questo sfondo una porta non aperta, quelle porte che c'erano una volta nelle salumerie con i cordoncini che vengono giù con te, no?
Sì, no. Lì adesso bisogna prenderla sempre con equilibrio, perché si leggono delle cose che francamente non stanno né in cielo né in terra. Cioè, io ho letto delle cose su Pecchia che dici: ma cavoli, uno cosa deve fare per avere l'approvazione dei tifosi, della gente, degli appassionati, insomma. Ma no, insomma, le opinioni sono lecite tutte, però per qualcuno magari il badminton o il curling sarebbero sport più adatti, insomma.
Se, ti chiedo un inciso su Bernabé. Io in questo girone di ritorno, non io, in generale credo che non abbiamo quasi mai visto il miglior Bernabé. Gli viene chiesto un lavoro diverso, su me accusa forse un pochino anche l'infortunio che ha patito, però ormai più di un mesetto fa. Secondo te cosa incide? È stanco magari, non lo so.
Ma io vedo un ragazzo che ha voglia di fare e che spesso il fare diventa strafare. Vuole essere nel vivo del gioco sempre. Ti danna l'anima nel recupero dei palloni, sì, dove sì, francamente sì, abbiamo dei giocatori più predisposti di lui. Io la vedo come l'entusiasmo di un ragazzo che ha gli occhi addosso di tanti, che ha tente la responsabilità a volte di mettersi la squadra sulle spalle, che è un pregio secondo me meraviglioso, e fa sì che alterni cose belle, importanti, ad errori. Io dico sempre, no, quando vanno a prendere, Marco, le statistiche dei passaggi, che prendono il mediano che ha il 95% dei passaggi giusti, poi vai a vedere quello più lungo l'ha fatto 8 metri, dopo vabbè, belle le statistiche, però a calcio se vuoi vincere devi prendere iniziativa, devi correre dei rischi. Io i giocatori che prendono dei rischi, che si fanno capo di una squadra, che vogliono fare, per me hanno tutta l'approvazione, insomma.
Sì. Hai le statistiche, dopo abbiamo un tema, perché Remo, secondo me, poi in questo mi supera ampiamente, a proposito di Pipponi con i numeri dai quali... Ti chiedevo una cosa per oggi, guardavo effettivamente, pur rimanendo, sarebbe prima, anche se il campionato fosse iniziato alla 20ª, il Parma alla pari della Cremonese. Io sostengo che tutti dicono il girone di ritorno è importante, il girone di ritorno decisivo, così. Per il Parma è stato decisivo per controllare un po' le altre, rimanere, non perdere terreno, cioè rimanere con un ampio margine. Ma fondamentalmente il Parma, visto che è molto vicino a farlo, se vincerà il campionato lo avrà vinto nel girone d'andata. Lo dicono anche i punti, 12 giornate, 29 punti, ora invece 5 in meno, più gol fatti, meno gol subiti. Insomma, quel gran girone d'andata alla fine ha pagato.
Ma verissimo, Marco, sai che io penso da sempre che la testa nel calcio sia fondamentale. Al Parma nel girone d'andata si è creato quell'entusiasmo e soprattutto quell'autostima nei propri mezzi, che con quelle vittorie che sono arrivate, alcune di carattere, alcune difficili, alcune con rimonte importanti, hanno dato alla squadra consapevolezza. Con questa consapevolezza tu puoi affrontare con più predisposizione, con più capacità anche i momenti difficili. I momenti difficili che in un campionato arrivano, perché in un campionato lungo arrivano sempre. Le statistiche ci dicono che squadre imbattute nell'arco di una stagione sono veramente poche nella storia del calcio. Sì. E questo per il Parma si è rivelato fondamentale, perché soprattutto in una squadra così giovane l'autostima e la consapevolezza dei propri mezzi sono tanta, tanta roba.
C'è il Cagno che ci scrive, vorrei chiedere a Remo se preferisce Bernabé nei due di centrocampo, magari di fianco a Esteves, o più avanti dietro alla punta. Un saluto a entrambi.
Grande Cagno. Allora, a me Bernabé piace più dietro la punta, proprio per il discorso che ti facevo prima, dove magari si deve meno sacrificare in un lavoro di copertura.
E tira in porta.
Esatto. Secondo me però lui si sente sempre più uomo squadra di quelli che vogliono stare nel vivo del gioco, perché spesso qui chi gioca tra le linee, il trequartista, ogni tanto è avulso dal gioco e tocca un pallone ogni 7-8 minuti, insomma. Io lo vedo meglio anch'io come trequartista, c'ha un bel tiro, vede il passaggio gol, però ripeto, il suo futuro, nonostante io pensassi il contrario, molto probabilmente è proprio in una linea mediana con un giocatore magari che fa più il lavoro difensivo e lascia a lui la possibilità di esprimersi.
Sì,
però sì. Io comincio a pensarla così.
Allora, vari messaggi, questo è Davidone, l'importante è che non venga promosso in casa con Lecco, che mi vede assente dal Tarrini per un matrimonio, che mi vede testimone, scrive Davidone. E il Lecco è una partita calda, da quel punto di vista lì. L'avete già accennato, Antonini del Catanzaro, a parte che è brasiliano, è un soggetto interessante, lo comprerei, nella nostra difesa ci starebbe benissimo, valuterai anche il belga Yari Van de Putte. Cosa ne pensa Remo Gandolfi?
Van de Putte subito. Io lo adoro, è dalle prime giornate che ho visto diverse partite del Catanzaro, c'ha un piede quel ragazzo lì che, guarda, a livello di cross, calci piazzati, la dico grossa, ha un calcio che è molto vicino a quello di David Beckham, se ve lo ricordate.
Sì, con anche una posizione nelle rincorse particolari, a volte anche spalle alla porta, adesso non vorrei dire una cosa esagerata, però.
No, ma è vero, e poi sa fare la fase difensiva, si sacrifica. Sa crossare dal fondo, cosa che ormai è sparita dal calcio, perché con quel tic-tic-tic lì arrivano sul fondo, tornano indietro, che io immagino il centravanti, le madonne che tira dentro di sé, perché...
Cioè, ma senti, ti chiedo una cosa, Remo, guardavo l'altro giorno a proposito di Pipponi, ma in Serie A, nella classifica marcatori ci sono 4 italiani, vado alla Serie A, in B ce ne sono di più italiani nelle prime, ma per me non fa testo. Un italiano nei primi 10, Orsolini, che tra l'altro è sì e no una punta, 4 italiani nei primi 20, di cui uno è Berardi che non gioca da 4 mesi. E nella Liga invece ci ho guardato, perché a proposito di Pipponi vado avanti, 5 spagnoli nei primi 10, in Premier 5 inglesi nei primi 10. Me lo spieghi?
Allora, questa domanda è stupenda. Se abbiamo tempo fino alle 3:30 la spieghiamo bene.
No, pensa, ne abbiamo pochissimo.
Allora, esatto, ho visto. Guarda, due chiavi di lettura, Marco. Una tattica e una di scuola. Allora, in questo momento è vero che ci sono i cicli, perché anche noi abbiamo avuto, sì, i cicli con i grandi attaccanti. Quelli. Io vedo che ci si sta preoccupando di più ai nostri attaccanti nei settori giovanili di insegnare come pressare un difensore,
sì,
come fare il movimento giusto, come toccare la palla. Questi qua non sanno più colpire di testa, non sono più capaci di colpire in acrobazia, tirare in porta non ne parliamo. Il centravanti è il ruolo che storicamente maschera i problemi di una squadra.
Sì.
Cioè, quando tu hai una squadra mediocre ma un grande centravanti, fai risultati. Adesso io sono un nostalgico, penso a quello che è stato Gerd Müller per la Germania, no?
Sì, sì, sì.
Cioè, quando Paul Breitner diceva: ma cosa parliamo della Germania, del Bayern Monaco? Senza Müller non avremmo vinto niente. Noi siamo nella fase esattamente opposta e lo vedi da 10-12 anni. Cioè, sì, ci hanno spacciato Immobile come un bel centravanti quando, con tutto il bene che gli si può volere, è un centravanti normale che segna qualche gol in Italia, che come mette il naso fuori
non fa mai
fa fatica, perché ci ha provato al Siviglia, ci ha provato al Dortmund e ce l'ha rimandato indietro. È un discorso di scuola ed è un discorso tattico. Con le difese sempre più chiuse, il centravanti deve fare il centravanti. Se tu guardi in Spagna, quelli che sono davanti nella classifica cannonieri, è tutta gente dall'1,80 in poi, che sì, non sono dei finissimi. Perché
ma c'è Budimir, c'è Budimir.
Budimir, Guruseta dell'Athletic, lo stesso Majoral che si è fatto male ma ha fatto 15 gol in 25 sì, partite. No, sono dei fini, ma quando le difese si chiudono e giochi contro una difesa chiusa, il centravanti deve essere centravanti, quello che quando butti la palla in area ti crea dei problemi, e tutti questi qua, come in Inghilterra, Holly Watkins,
sì, sì,
sono
sì,
dei centravanti.
Bowen, sì,
se tu
sì,
vai
poi
a vedere
Bowen
che abbiamo noi di centravanti,
sì,
sì, che hai? E quello che fa gol è Orsolini, che è un trequartista esterno.
Sì, 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 è vero. Poi ci sarebbe il tema centravanti del Parma, ma non abbiamo più tempo. Prometto che ne parliamo la prossima volta.
Quando vuoi, Marco.
Grazie, Remo, per essere stato con noi.
Grazie a voi, sempre un piacere.
E io qua devo leggere tutti i messaggi. Chiedo scusa a Simonetta, ma rubo qualche minuto. Vado velocissimo. Questo è Orlando. A questo punto del campionato penso che il Parma non abbia bisogno di partire sempre a sprombattuto costringendo gli altri a difendersi, sapendo che noi facciamo fatica contro le squadre chiuse. Non sarebbe meglio aspettarli per poi partire in contropiede avendo giocatori devastanti in questo fondamentale? Questa è una critica a Pecchia, scrive Orlando sorridendo. Ciao Orlando. Ma può essere, poi non spetta a me dare una risposta in questo senso. Ne parliamo nei prossimi giorni. Un saluto al nostro amico Luca, perché ci stupiamo delle critiche a Parma? Abbiamo fischiato Crespo, giocatore, Ancelotti, allenatore, sotto ci sta tutto. Daniele, questo è un altro messaggio. Non si può criticare Bernabé, fa un lavoro sporco enorme al posto di altri, per esempio Mane ed Hernani, che in fase di non possesso sono nulli, deve cantare e portare la croce, non sempre ci riesce. Buongiorno, come sarebbe bello, sicuramente molto più interessante se in televisione a parlare di calcio invece dei vari De Laurentiis e Lotito. Saluti da Alberto. Ma magari la pensi come me, Gandolfi, scrive Rino, con tre mediani dietro. Perché hanno comprato Ciola, che avevano i soldi da buttare via, ci scrivono. Van de Putte, sì, bravo, ma farebbe la fine di Holmquist, partito razzo, poi sparito dalla scena, scrive Gianmarco. Io chiudo qui, torniamo anche domani, però alle 14 con Palla in Tribuna. Ciao a tutti, grazie Simonetta per anche, tra le altre cose, i minuti rubati. Ciao.